Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche oggi è inizio una nuova puntata, la 298esima, 22esima della settima stagione. Parliamo con Gianni Spizzo, il nostro amico che raggiungiamo in quel di Monfalcone, ha scritto un nuovo libro, L'amore come crimine lieve, per Gosman Editore, e ci apre il suo cuore a una riflessione non banale sull'amore e le conseguenze dell'amore. A te la parola, Gianni.
Ah beh sì, in effetti si potrebbe proprio parlare di conseguenze dell'amore, di un amore che sì, non potrebbe più essere reputato romantico in un'epoca come la nostra, ma ancora in qualche modo un'esperienza che ci può tornare utile per resistere ad un mondo che è tutto quanto incentrato sul principio di prestazione, sull'economicismo, sulla vita intesa proprio come vita da consumare e utile alla produzione. L'amore sarebbe ancora, per così dire, un'isola
felice.
Non propriamente felice, ma comunque un'isola libera per quanto estremamente limitata da quello che è appunto l'assedio della realtà.
Una domanda sulla copertina, che è particolarmente intima. Sono due signori, un uomo e una donna, su una panchina che guardano verso un giardino incantato, un po' alla René Magritte. E la donna però si volta come per dire: non guardo dove guardi tu, ma guardo dietro di noi, e ci guarda in camera, si userebbe dire come termine cinematografico. Ecco, questa immagine ti piace? La scelta tua è stata idea della Gosman Edizioni?
È stata un'idea della Gosman Edizioni, ma che in verità coglie un aspetto chiave del personaggio principale. La protagonista in effetti è capace di guardare la sua vita affettiva, la sua vita relazionale con uno sguardo che sta fuori dal coro, sta fuori dai giochi, è uno sguardo penetrante e trasgressivo. E in effetti è lei che poi ci insegna qualche cosa di fondamentale intorno a quella che è la nostra condizione, non solo affettiva, ma proprio sociale. Come dire, questo non è semplicemente un romanzo d'amore, ma vorrebbe avere anche un respiro più universale, toccare i nervi scoperti di un'epoca tardomoderna, qual è la nostra, in cui appunto rischiamo di perdere i contatti con noi stessi, diventando semplicemente delle macchine impazzite che corrono, no, all'interno di una logica della produzione e del consumo. L'amore è anche un momento di riflessione sulla nostra condizione, un momento di fuoriuscita dalla nostra condizione, per quanto sia necessario tornare poi nei ranghi. In quello che
è la famiglia in qualche modo, anche l'avevi già sfiorata nel tuo precedente libro Attacco di Panico, uscito per l'editore KV. Quanto è tomba dell'amore e quanto invece è esaltazione dell'amore? Una tua lettura.
Bisogna essere spietati, temo, nel giudizio su quello che è l'incompatibilità dell'amore inteso come passione e l'amore coniugale. Come dire, noi dobbiamo necessariamente spezzarci in due. Da una parte siamo una funzione sociale, quindi dobbiamo corrispondere a quello che è un istituto della società civile come il matrimonio, ma dall'altra parte dobbiamo ancora tentare di essere noi stessi per mantenere un equilibrio, per non ridurci a pura distribuzione di funzioni, a pura distribuzione di beni e servizi. Noi dobbiamo essere in grado comunque di praticare un amore che certo non potrà più essere romantico nel senso stretto del termine, ma che dovrà ancora coniugarsi con la passione e con un tempo che non serve ad altro che a se stesso. Bisogna evidentemente avere questa capacità, questa forza per sottrarsi al macchinario sociale che tende poi a stritorarci e a ridurci appunto a distributori di beni e servizi.
Ringraziamo tantissimo Gianni Spizzo e ricordiamo ai nostri ascoltatori un libro che vi aiuterà a superare anche dei momenti particolari che ognuno di noi prima o poi prova. Parliamo dell'amore come crimine lieve, è uscito recentemente a fine 2016 per i tipi dell'editore di Udine Gosman Edizioni. Sono 14 euro per 188 pagine, quindi solo 7 centesimi a pagina. Grazie ancora Gianni.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. In attesa dell'arrivo della gognata Flaminia Naro, siamo in collegamento con una bellissima presidente, con Anna Maria Gullotti, che dal 2011 ha fondato e dirige una delle associazioni più interessanti, più prestigiose della città. Parliamo di Mira Museo, una maniera diversa di vivere la città che sta prendendo piede anche fuori da Roma, tanto che le visite guidate vengono puntualmente prenotate da persone che decidono di fare una gita a Roma e di farla in un modo diverso, perché per conoscere Roma bisogna andare per gradi. Tutta in una gita non può essere coperta, ma invece in tante occasioni, scoprendo petalo da petalo, si può arrivare ad avere un bel fiore in casa. Come stai, Anna Maria?
Bene, grazie.
Intanto, come ti è venuta l'idea di fondare questa associazione? Te che sei fiorentina, tra l'altro.
Sì, o perlomeno, io sono maremmana.
Ah, toscanaccia.
Esatto, e come tutti i toscani attaccati alle loro origini provinciali e paesane.
Però ami anche molto Roma, perché l'hai scelta come tua patria elettiva.
Certo, assolutamente. Diciamo che appunto, dopo aver studiato storia dell'arte a Firenze e aver iniziato poi alla sezione didattica degli Uffizi, quindi comunque praticando nei musei e sempre continuando con la storia dell'arte, poi ci siamo trasferiti a Roma e ho cominciato a guardarmi intorno, naturalmente.
E a fare delle cose che gli altri non fanno, perché va detto che l'associazione Mira Museo, che potete trovare sul sito miramuseo.com, sfodera sempre delle offerte inaspettate. Per esempio, oggi pomeriggio, a parte i sotterranei dell'auditorium di Mecenate in via dietro Piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana,
sì, via Merulana,
esatto, di fronte alla tabaccheria di un caro amico che viene spesso a trovarci, noi abbiamo un'altra cosa che non ci aspetteremmo, perché oggi si parla tanto del Colosseo Quadrato che è stato dato alle Fendi, eccetera, eccetera, però invece si parla di quello che rappresenta l'Eur sotto il profilo esoterico, quindi una passeggiata per capire gli equilibri che quei grandi architetti da Piacentini in poi volevano inserire nelle righe, anche nelle linee, negli archi di quel palazzo quadrato che ha tutta una serie di equilibri, tra l'altro regole auree, che vanno scoperte. Ma veniamo anche a domani, per esempio, il 19, abbiamo San Giuseppe dei Falegnami, un'altra chiesa che non è indubbiamente tra le più note, eppure riecheggia la perfezione di Leon Battista Alberti, insomma, ci abbiamo veramente tante cose. E quello che non va neanche tralasciato è anche il fuori Roma, perché avete deciso di proporre delle passeggiate, come si diceva una volta, fuori porta.
Sì, abbiamo sia le gite, quindi culturali, Napoli, Pompei, poi la Toscana, eccetera, e poi abbiamo anche le passeggiate proprio nella natura, e quindi non chiamiamolo proprio trekking, perché comunque sono dislivelli tranquilli, ecco.
Alla portata di ogni piede.
Sì.
Però sono 4 ore, perché leggo per esempio appunto la riserva del Monte Catillo, che non sapevo nemmeno che esistesse, ma mi dicono che è piena di animali splendidi e di una natura incontaminata. Ecco, esatto. Il Monte Catillo è 4 ore di camminata, a Tivoli se non ricordo male.
Sì, ma 4 ore per chi fa trekking.
Per l'entopede, insomma, chi corre arriva dopo mezz'ora.
No, anche perché sono 2 ore comunque di camminata effettiva all'andata, 2 ore al ritorno con pausa, quindi è una cosa proprio tranquillissima.
Panino al sacco. Splendido. Ricordiamo anche che il costo della tessera è super democratico, super popolare, parliamo di soli 10 euro per gli adulti e i ragazzi pagano meno, mi sembra di ricordare.
Scusa, se ti correggo, la tessera è 4 euro.
Addirittura?
Perché le associazioni hanno l'obbligo appunto della tessera, in quanto possono effettuare la loro attività soltanto per i soci, e quindi bisogna essere soci e la
Allora, il costo medio allora delle visite?
Il costo medio delle visite invece sì, è 10 euro.
Benissimo, benissimo. Allora ti diamo appuntamento alla settimana prossima per altre visite, a scoprire altre iniziative che ci regalerete come proposta, come progettazione, e naturalmente con un piccolo contributo si può partecipare. Grazie Anna Maria Gullotti, alla prossima.
Grazie a te.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato un caro amico Andrea di Trauma Studio, che ha lavorato anche con noi, è stato qui a Radio Città Futura per qualche mese.
Salve, bentrovati.
Finalmente in voce.
Assolutamente sì, dall'altra parte della barricata.
Vedo che te la cavi egregiamente, ma oggi non sei venuto per lavorare, ma sei venuto per raccontare qualcosa di te, di questa associazione che risponde al nome appunto di Trauma Studio, e stai preparando con loro, in questo collettivo, un evento che è un rave letterario, La lunga notte delle parole. Quindi un po' come quelle trasmissioni radiofoniche parlate che ci avevano abituato gli anni 70 ad ascoltare.
Esattamente, il rave letterario è una lunga maratona di 12 ore che promuove arte e cultura letteraria. Diciamo che vogliamo esprimere l'amore per la parola.
Niente musica, solo parole.
Ci saranno anche degli interventi musicali. Infatti l'evento è diviso in tre palchi e ognuno con un'introduzione.
Qui a Roma, dove si svolge?
Qui a Roma, a San Lorenzo, il primo aprile.
A San Lorenzo dove?
Ci saranno tre palchi. Il primo in Piazza dei Sanniti.
Ah, quindi proprio per strada?
Proprio per strada. Il secondo all'interno della Sala Vittorio Arrigoni del Nuovo Cinema Palazzo. E il terzo in via dei Volci 159 a Esca Italia autogestito.
A che ora tutto questo?
Saranno il primo palco dalle 16 alle 20, il secondo dalle 20 a mezzanotte e il terzo da mezzanotte alle 4.
Ah beh, proprio per i nottambuli. Senti, poi vedo anche dal comunicato stampa che ci saranno delle bibliodegustazioni.
Sì, infatti quest'anno abbiamo attivato due nuove sezioni per questo evento. La prima, che si svolgerà verso l'ora aperitivo, e delle bibliodegustazioni. Infatti vogliamo inaugurare questa sezione dove si esprime il connubio tra cibo e letteratura, tra arte culinaria e letteraria. Infatti ci saranno degli ospiti che interpreteranno dei brani presi dalla letteratura.
Quindi degli attori. Sì.
E poi all'interno del Cinema Palazzo si potranno assaggiare queste pietanze che sono state raccontate durante le letture.
Quindi nessun trauma. Sono 10 anni di attività di Radio Città, no, della Festival Città Aperta, se non ricordo male.
Sono 10 anni di
del
Trauma
Pigneto
Studio.
Città Aperta.
Sono 10 anni di Trauma Studio e quest'anno facciamo la settima edizione di Pigneto Città Aperta, che Bene. È uno dei festival che organizziamo.
Senti, ma c'è come una sceneggiatura per cui ognuno recita la sua parte, oppure mi viene in mente lo speaker corner di Covent Garden? Dove...
Assolutamente sì, è un grande speaker corner. Ovviamente è orchestrato da noi, ognuno ha una durata di 10 minuti, ma può leggere ciò che vuole, di proprio o non proprio.
Leggere o anche
leggere,
dire,
interpretare,
ma
assolutamente
anche dire
sì.
Qualcosa, non è anche un...
Abbraccio.
No, principalmente
non
sono...
Non è quindi un palcoscenico anche di proteste o di...
Beh, non ci piace definirlo così. Infatti noi invitiamo tutti gli ospiti a portare un brano preso dalla letteratura o dalle lettere dei partigiani, per portare alla ribalta, all'attenzione, una tematica sociale. Infatti abbiamo varie associazioni, tra cui il Pigneto Social Club, che parla contro le tossicodipendenze. Abbiamo il Scossa Solidale, che è un collettivo di volontari che sono andati a prestare primo soccorso nelle zone terremotate di Amatrice. E quindi a tutte queste associazioni noi invitiamo a portare un brano e con l'occasione far riflettere sulla tematica e sulle problematiche sociali, piuttosto che una protesta vera e propria, perché comunque l'evento nasce come amore per la parola e quindi pensiamo che dalla parola si possa poi trattare.
Ma molto interessante. Senti, chi è l'organico, chiamiamolo così, di questo,
chi appartiene alla vostra
di questo
banda?
Trauma Studio, da chi è formato?
Siamo tutti ragazzi che lo fanno a titolo volontario, gratuito, e che lavorano nel settore.
Non c'è un capobanda?
Assolutamente no, è un collettivo orizzontale, aperto, Quindi chiunque vuole partecipare alla realizzazione di uno dei nostri eventi ci può contattare tramite anche la nostra
almeno quanti qui. Siete, si può dire?
In questo momento siamo una dozzina.
Sporca dozzina.
Sì, sì, sì. Poi ognuno ovviamente lavora al proprio progetto e quindi varia da progetto.
Vi concentrate su qui, sulla lunga notte delle parole, o poi fate anche altri eventi?
Durante l'estate abbiamo Pigneto Città Aperta, che è la grande festa di quartiere del Pigneto. Ci siamo andati a colmare questa lacuna che non c'era, infatti non mancava una festa rionale, e quindi abbiamo deciso insieme con una rete di cittadini di
attuare. Senti,
una domanda prima di farti chiudere, Framigna, assolutamente non volevo toglierti la parola, ma visto che ci ascoltano anche fuori Roma, arriva qualche persona da lontano e dice: beh, ho fatto bene a venire a Roma da voi?
Ci siamo stupiti perché ai nostri eventi ogni tanto ci contattano persone che vengono dal nord. Sarà anche per gli ospiti che portiamo, che comunque sono nazionali. Quindi abbiamo ad esempio quest'anno per il Rave Letterario abbiamo Leonardo Lucarelli che viene da Padova. Abbiamo Salvatore Callerami che è un fumettista di Bologna e anche lui... Potrete trovare all'iniziativa i suoi fumetti che sono alla quarta ristampa, mai andati in libreria perché sono stati tutti sold out online, con la vendita online.
Senti, da parte delle istituzioni che riscontro avete avuto? Perché è un'iniziativa interessante, importante, che dovrebbe essere enfatizzata.
Virginia, che dice?
Purtroppo le istituzioni non appoggiano appieno questi tipi di iniziative spontanee dal basso. Infatti il festival è autoprodotto dal basso, senza sponsor, senza finanziamenti,
con la rete.
Strano, perché appunto per il direttivo che c'è ora dovrebbe essere proprio un'iniziativa nelle loro corde, invece
noi, grazie al Cinema Palazzo, che è l'ultimo purtroppo cinema recuperato, autogestito, occupato, e possiamo sostenere questo festival.
Insomma, grazie a questi ragazzi così volenterosi.
E al palazzo.
Sì.
Che alla fine il cinema
è l'unica cosa che funziona. Beh, certo, l'altro mi pare che rimanga muto e mio.
Con le finestre chiuse.
Sì. Allora, grazie ad Andrea di Trauma Studio. E ricordiamo il Rave Letterario, La Lunga Notte delle Parole, che si terrà a San Lorenzo quando?
Il primo aprile.
Il primo aprile dalle 4 del pomeriggio fino a notte fonda.
Ma torna a trovarci.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata una cara amica, Maddalena Santeroni, che raggiungiamo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove lei presiede l'Associazione degli Amici della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, in acronimo GNAM. Parlando di GNAM si parla anche di mecenatismo e in particolare partirà dalla fine di marzo una serie di appuntamenti importati dall'estero, dove si parla molto di detraibilità di chi finanzia l'arte, per fare in modo che questo sinonimo di successo venga acquisito anche nella tradizione italiana, o perlomeno ritorni a essere acquisito, perché anche in passato il mecenatismo italiano ha dato i suoi frutti, e che bei frutti.
Maddalena, ben trovata.
Buongiorno a voi e grazie.
Dunque, Maddalena, prima di parlare di questa iniziativa ideata da te, che sei veramente un vulcano, io ti devo fare ancora i complimenti per il premio Arte Sostantivo Femminile che si è tenuto da poco alla Galleria d'Arte Moderna, e dove hai premiato delle donne veramente di grande spicco. Ecco, parlando di mecenati, c'era Maite Bulgari, per esempio.
Sì, per esempio c'era Maite Bulgari, che è veramente un punto, un faro per la nostra città, bravissima. E poi quest'anno abbiamo voluto premiare con molta partecipazione Titti Postiglione, non parlando di mecenatismo, ma parlando di quanto i nostri beni culturali hanno sofferto per il terribile terremoto che c'è stato in agosto, e di quanto la Protezione Civile si adoperi anche per il recupero dei nostri beni, insomma.
Esatto,
è stato un momento addirittura commovente, la premiazione.
Sì, è vero, il momento poi di Titti Postiglione in particolare, una donna davvero speciale e anche, insomma, molto molto in gamba, che ha tirato fuori dai problemi tante persone. Ma andiamo a parlare di questa iniziativa nuova che sì. diceva Alberto inizierà giovedì 30 marzo alle 8:30 alle 20:30 alla Galleria d'Arte Moderna, che ormai non si chiama più GNAM, ormai si chiama la Galleria.
Si chiama la Galleria Nazionale.
Sotto l'egida di Cristiana Collu, no? Ci sono stati dei cambiamenti sostanziali.
Diciamo Galleria Pedonale, se no pensano che è una cosa dove si passa con le macchine.
No, Galleria Nazionale. D'arte,
Nazionale d'Arte Moderna. Allora, parliamo di questo primo appuntamento. Chi ci sarà?
Il primo appuntamento sarà con l'ingegner Fabio Rossello, che è un grande imprenditore che ha ideato cosmetica italiana e che è, per dire, la cosmetica italiana è quella che organizza Cosmoprof tutti gli anni, che partirà tra poco a Bologna, e che ha praticamente ideato una specie di Cosmetic Valley che c'è nel Bresciano, nella sua zona insomma, dove vengono fatti da artigiani e da piccole imprese eccetera una serie di prodotti per la cosmetica che poi vengono acquistati da tutte le più grandi case di produzione di cosmetici, da Christian Dior in poi insomma.
Senti, l'ingresso è libero.
L'ingresso è libero, verrà intervistato da Paola Cacianti, la giornalista di moda famosissima della televisione,
certo.
E che sarà importante che vengano sia i giovani, perché parlare di leadership e sapere quanto la leadership è importante non solo per chi poi è un leader, ma per tutte le persone che ne beneficiano e soprattutto per la cultura, è una cosa importante proprio perché i giovani...
Certo,
devono acquistare.
Venite Pargoli, venite Pargoli.
Maddalena, no, ci tengo a sottolineare che queste iniziative ideate da te hanno poi il bello che non sono mai noiose, perché tu riesci a coinvolgere il pubblico. Non è mai una conferenza dove c'è il relatore e poi il pubblico muto. In realtà è un dialogo.
È un dialogo, sì, in realtà è un dialogo, ci teniamo molto a questo. Abbiamo cercato di coinvolgere le università, soprattutto la LUIS, e quindi speriamo che parta nel migliore dei modi. Tra l'altro l'ingegner Rossello è veramente una persona da conoscere, perché verranno imprenditori conosciutissimi tipo Ferruccio Ferragamo e Nerio Alessandri, però l'ingegner Rossello è all'altezza di questo, ma meno conosciuto, e sarà importante conoscere proprio.
Beh,
questi.
Certo, puoi dirci, puoi anticiparci qualche altro nome?
Sì, come dicevo, subito dopo l'ingegner Rossello verrà Nicoletta Spagnoli, che è la presidente
della Luisa Spagnoli, quindi.
Sì, erede e presidente attuale della Luisa Spagnoli. E ci tengo a sottolineare che Nicoletta Spagnoli ha creato un museo a Perugia, un museo Spagnoli a Perugia, e che la prossima settimana farà entrare la stampa per la prima volta nella fabbrica, insomma, dove c'erano delle stanze particolari dove hanno rintracciato degli affreschi di Gerardo Dottori, e finalmente li impariamo a conoscere.
Ma
per cui veramente la famiglia Spagnoli è da sempre una famiglia mecenate dell'arte.
Ricordiamo sì. Anche Aldo, che si occupa di televisione, l'amico Aldo Spagnoli, che ha portato Braccialetti Rossi, questo format spagnolo, in Italia, e devo dire con tanto risultato di pubblico e di critica.
Sì, è vero.
Quindi scusami, saranno cadenzate ogni giovedì alle 8:30?
No, saranno cadenzate una volta al mese circa.
Ah.
Purtroppo non hanno, è sempre di giovedì, ma non ci sarà un giovedì fisso, perché sono persone tutte molto impegnate.
Immagino.
Per cui ci siamo dovuti un po' adattare alle loro esigenze.
E diamo notizie alle scuole anche di poterli fare. Facciamo notizie alle scuole, agli istituti, per fare in modo che i giovani, magari anche studenti, vengano.
Sì, è vero. E comunque dopo Nicoletta Spagnoli verrà Antonio Manzini, che è lo scrittore e inventore di Rocco Schiavone, insomma, per cui ci dirà cosa significa il successo, parlerà del successo, come arrivare, e anche in questo caso il ruolo della leader. Della leadership verrà sottoposto al pubblico. E poi dopo di lui verrà l'architetto Boeri, che come tutti sapete è l'inventore del bosco verticale a Milano, E poi l'architetto Boeri quest'anno ha appena regalato una scuola ai terremotati.
Bene. Beh, quindi tutte persone di grande calibro. Allora intanto diamo appuntamento giovedì 30 marzo alle 20:30 con Fabio Rossello alla Galleria d'Arte Moderna a Roma.
Ingresso libero.
Ingresso libero, grazie a Maddalena Santeroni e ti aspettiamo presto nei nostri studi.
Grazie a voi, grazie come sempre, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi Verdone, Luca e Giovanni di Carpegna Falconieri. Flaminia, due amici cari che
sì,
ti regalo.
Amici, sì, felici di avervi qua. Allora, cominciamo con Luca Verdone, sceneggiatore, regista, eclettico, perché veramente passi dalla commedia più divertente, adesso mi viene in mente 7 kg in 7 giorni, sì, che avevi girato, sì, ecco, sì, l'attore protagonista era Carlo Verdone, tuo fratello, sì, e sì, Renato Pozzetto. Sì. E adesso invece sei alle prese con un film storico, artistico, sul Vasari. Come ti, sì, è venuto in mente Vasari?
Devo dire che avendo cominciato negli anni 70 la mia carriera di documentarista d'arte, ho cercato di sviluppare il linguaggio anche sul punto di vista della narrazione fictional. Quindi partendo da un documentario di tipo storico, artistico, critico, come ho fatto negli anni 70, pian piano ho pensato che bisognasse un po' evolvere questo linguaggio e portarlo a esiti diversi. E quindi ho ricostruito la vita di Vasari attraverso la sua autobiografia.
Perché la sua vita è una vita un po' speciale, no?
È una vita molto intensa, molto tutta dedicata al lavoro. Era un uomo che lavorava, si può dire, quasi 24 ore su 24, insomma, detraendo le ore del sonno, no? Un uomo che ha incontrato tutti i personaggi più importanti del suo tempo, quindi l'uomo che riassume anche il Rinascimento nella maniera più completa.
Certo, no, qui con noi è Giovanni di Carpegna Falconieri, artista, qua, pittore, incisore.
Eccomi qua.
Com'è la nuova pittura di oggi rispetto ai grandi del passato?
Ecco, allora la prima cosa che mi è venuta immediatamente in mente, appunto parlando di Giorgio Vasari, quindi lui, grande artista, grande pittore, egli stesso è amico dei grandissimi pittori suoi contemporanei. Ecco, Flaminia, tu mi chiedi com'è la pittura oggi. Allora proprio manca questa cosa e non ne ho mai capito il motivo, in quanto non c'è più questo come si chiama, questo legame, questo...
con la società contemporanea, in qualche, sì, modo, con la borghesia, la nobiltà, ecco.
Certo, nel senso...
I committenti mancano.
Quindi il mecenatismo vero e proprio che non esiste. I mecenati di oggi forse pagano, ma non assistono.
Manca il sodalizio che deve essere fra gli artisti, fra di loro, come è sempre stato, con le loro gelosie, con le loro amicizie.
Quindi mancano le botteghe d'arte.
Mancano le botteghe e manca...
Anche le risse, forse.
Le risse, ma anche rubarsi magari i colori e le idee. Però anche questo non c'è più, perché
ci vorrebbe un altro aretino,
un altro aretino anche, non... severo anche nel giudizio
e ironico magari.
Ma per esempio, Giovanni, ti chiedo, all'ex pastificio, che adesso l'ex pastificio Cerere, sì, lì non c'è proprio una congregazione
con la
di artisti
che sta qui sotto,
o anche il museo, come si chiama il museo, ne abbiamo parlato qui,
il museo,
quel museo che sta sulla Prenestina. Bene, c'è un museo che durante il, è aperto solo
Centrale Monte Martini.
No, è un, adesso no, 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 un museo
un
importantissimo che adesso non ricordo.
Da cui parte
comunque
tutto.
È aperto,
è venuta la Fagioli a parlare.
Birra Peroni, la ex Birra Peroni.
No, adesso
datemi un secondo e ve lo dico. Andate avanti.
Facciamo dire, è un museo aperto al pubblico il weekend, durante la settimana è abitato in prevalenza dagli artisti.
Sì.
Ecco,
sì,
quindi sì, tutto sommato questo sodalizio tra gli artisti c'è, se lo vedi in questo modo.
Beh sì, ma io pensavo proprio, sì, ma c'è stato, sì, adesso, allora forse manca a me personalmente, non lo so.
Sei tu che devi trovare la tua strada. No, non è così, tra l'altro veramente dipingi delle cose talmente belle. Luca, torniamo a te. Invece mi viene in mente, questa è una trasmissione prevalentemente di libri, allora mi viene in mente un libro che aveva scritto tuo fratello Carlo, però che riguarda tutti voi, che era La casa sopra i portici.
Sì. Ecco. L'hai letto bene?
L'ho letto ormai qualche anno fa, devo dire la verità, però mi aveva molto colpito perché...
Sì, ti ringrazio, e poi mi fa piacere per Carlo.
Sì, evoca proprio dei sentimenti, anche una... tra di voi c'è un collante molto particolare che non sempre tra fratelli è così. E ti chiedo, quella casa sopra i portici, cosa c'è dentro di te ancora di quella casa?
C'è ancora tutto. Il fatto che non sia stato rinnovato il contratto alla nostra famiglia dopo la morte di nostro padre è stato un grande dolore per noi tutti.
Quindi l'avete dovuta lasciare?
L'abbiamo dovuta lasciare perché non era di nostra proprietà, era di proprietà del vicariato.
Ah, ecco. Però insomma tutta la vostra infanzia si è costruita lì.
Sì, noi abbiamo tentato in tutti i modi. Era una casa estremamente vissuta perché ci avevano trascorso la vita tre generazioni. La generazione dei miei nonni, che vi entrarono nel 1928, poi la generazione dei loro figli, cioè i miei zii, negli anni 30, 40, eccetera. E poi la terza generazione, io, Carlo e Silvia.
Quindi voi siete cresciuti lì, voi bambini?
Completamente, io sono nato dentro casa, sono nato in una stanza di Lungotevere Vallati, due, dalla casa sopra i portici.
Allora, prima di dare la parola a Giovanni Di Carpegna che la chiede, no, volevo dire che invece il museo di cui parlavo prima è il MAM, Museo dell'Altro e dell'Altrove. Giovanni, a te la parola.
No, io volevo chiedere a Luca che appunto...
Via Prenestina 913, così se qualcuno ci vuole andare.
Sopra appunto la casa, sopra i portici, sul ponte Sisto che passa appunto dall'altra parte del Trevere, quindi a Trastevere, ma ci sono ancora i campi da tennis.
Attenzione, lì a parte i campi da tennis c'erano anche diverse case chiuse, la tradizione vuole che quella fosse proprio...
La via delle Zoccolette e le botteghe romane nel sottosuolo, perché lì era un punto
materassi comodi.
Era un punto fondamentale del fiume in cui
ci si appoggiava bene.
C'era un castello in quel punto là, con due torri appunto di guardia, questo dai tempi romani, in cui
c'è una fabbrica di mattoni.
Luogo storico della città, insomma fondamentale, con molte botteghe ancora esistenti nel sottosuolo.
Ne scrive l'Aretino, che veniva a Roma per punto Pietro, naturalmente non Vasari. Che raccontava di queste signore romane che si palleggiavano il desiderio di essere accondiscendenti con gli uomini, e la conclusione era che bisognava essere delle mignotte.
Insomma, famoso, mi sembra un po' estrema questa.
Parliamo dell'Aretino.
È famoso proprio nel 1527 al Sacco di Roma, in cui le nobili romane si intrattengono con i lanzichenecchi per aver salvo qualcosa, insomma. Quindi,
grazie alle signore,
come anche in Inghilterra pare che siano state le streghe che hanno salvato il regno.
Bene,
perché famiglia. Allora si chiamavano streghe. così.
Viva le streghe!
Allora. O le fate, come uno vuole vederle, insomma.
Ma ci tornerete a trovare sabato prossimo?
Se mi invitate, volentieri.
Allora,
grazie.
Rimaniamo con questo appuntamento per sabato prossimo. E quindi non ci salutiamo veramente, ma ci troviamo la settimana prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna, il nostro corrispondente d'eccezione dal Piemonte meridionale, dalle terre che diedero i natali al grande Umberto Eco. Oggi ci recensisce un libro incredibile di uno scrittore scomparso pochi anni fa, ma che sta diventando veramente un piccolo classico della letteratura americana. Parliamo della nuova uscita per NN, che sta pubblicando diversi libri di quest'autore, Le nostre anime di notte, dello scrittore americano Kent Aruff. A te la parola.
Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata in giro per l'Italia. Sì, Alberto ha detto bene, Kent Aruff oggi è il protagonista, lo scrittore appunto scomparso poco tempo fa. E direi che per parlare delle nostre anime di notte si potrebbe in una sorta di incipit radiofonico, chiamiamolo così, dire le giornate, ma anche le notti, sono vuote, ma possono esserlo di meno, molto di meno se ci si fa compagnia. Ecco, mi pare che potrebbe essere una sorta di filosofia alla base della trama del libro di Kent Aruff, scomparso per la precisione il 30 novembre 2014, e che ha scritto questa storia, veniamo diciamo in sintesi, di due solitudini che sono però ammorbidite, mi pare di capire, nel loro scorrere quotidiano, da una frequentazione che lascia tempo per le confessioni che scorrono un po' tra questi due anziani vedovi, un uomo e una donna, Louis Waters il nome dell'uomo, Eddie Moore il nome della donna. Due persone che trovano il tempo per rivoltare le proprie vite nelle serate che stanno ai margini della loro esistenza, sperduta in una località. È la località di Holt, nel Colorado, è una località immaginaria che però ritorna sempre nei romanzi di Aruff. Una dimensione che lascia spazio a queste due persone anziane, diciamo, molto anziane, uno spazio per riscoprire quanto può essere dolce tornare, ad esempio, la sera a guardare le stelle, e le stelle che si porta presso la notte americana. Tornare a guardarle quando c'è la saggezza dell'età, la saggezza che spinge a farlo e non solo per ammirare appunto la bellezza e lo scintillio in questa pianura americana contemporanea, infatti l'ambientazione è del 2014. Direi Alberto e Flaminia che per certi versi mi ricordano, c'è tanta musica volendo dentro questo romanzo, ma a me ricorda molto i protagonisti della canzone Old Friends di Simon and Garfunkel,
che metteremo dopo. Quindi, tra l'altro, diciamo ai nostri ascoltatori, gliela regaliamo.
Ah, grazie, è un pezzo molto bello, tra l'altro. Nello specifico, in Old Friends sono seduti su una panchina della città, qua invece sono in questo paese immaginario. Allora, abbiamo questi due vedovi che sono immersi nello scenario. Due protagonisti sono vicini di casa per caso, quasi per caso, nonostante la vicinanza materiale, scoprono anche una vicinanza spirituale che però è più forte della prima, più forte di quella materiale, ed è una sensazione nuova per tutti e due. Passano insieme la notte che viene attraversata dai due, e c'è questo uso del verbo, lei, la donna, dice a lui: ti va di attraversare la notte con me. È una traversata in maniera diversa, le parole che si scambiano sono, mi pare, il simbolo di una ritrovata loquacità di coppia, che peraltro poteva essere anche inimmaginabile fino a qualche tempo prima per tutti e due. Ripeto, sono due vedovi, quindi hanno fatto la loro esistenza con i rispettivi consorti. C'è la voglia di sconfiggere la notte, come l'autore fa dire ad uno dei suoi personaggi quando dice all'altro: non trovi che le notti sono insomma le cose peggiori che ci siano? E l'altro dice appunto di sì. C'è questa comunità rurale della provincia americana, che è fatta ovviamente di sguardi, di pettegolezzi, c'è questa scenografia, a me ricorda un po' anche in questo caso Thornton Wilder nella Piccola città, mi ricorda la Modena di gucciniana memoria, mi ricorda ancora la Spoon River di Edgar Lee Masters. Insomma, ci sono tutti questi ricordi miei personali, ma che magari a qualcuno dei nostri ascoltatori potranno essere, che so, comuni, spero, insomma. Questi sono i riferimenti di questo romanzo scritto da Aruff in questo ultimo periodo della vita. È diventato famoso con la sua precedente trilogia della pianura, infatti mi sono preso nota dei precedenti: Canto di pianura, Crepuscolo, Benedizione, questo romanzo che
tutti
che
per NN, ricordiamolo, questa casa editrice che è partita da pochissimo, sono due anni, ma già ha fatto veramente dei ottimi risultati, come dire, il rodaggio l'ha fatto già in pista, correndo e vincendo.
Sì, senza dubbio, perché mi pare che ci sia tantissimo interesse intorno a questo autore.
Senti,
americano.
Lo definiresti un autore malinconico?
Lo definirei un autore malinconico, un autore che fa della malinconia una sua vicina di casa, ma è una malinconia piacevole, Flaminia, perché contribuisce a, come posso dirti, contribuisce in qualche modo, secondo me, a ritrovare delle cose perdute alle spalle.
Ho capito.
Non so se sono riuscito a spiegarmi, forse sì. Un po' difficile. In qualche modo questa malinconia non è...
È positiva,
non è
comunque,
come...
riprende... Cioè, sì, porta a superare, esatto, delle situazioni.
Esatto, Flaminia, è una malinconia positiva. Non la intendiamo come si può intendere con lo stesso significato che usiamo per definirla. Dicevo prima che Aruf, anche grazie a questa sua trilogia, grazie a quest'ultimo romanzo, è sempre più protagonista di queste giornate, perché di recente, il 12 febbraio a Milano, c'è stato un incontro al Teatro Parenti, erano presenti Gioele Dix e Lella Costa, che hanno letto alcune pagine a Milano. Invece il giorno dopo, 13 febbraio a Torino, era presente addirittura Kathy, la vedova, insieme a Giuseppe Culicchia, Davide Ferraris e il traduttore, tra l'altro secondo me bravissimo, Fabio Cremonesi. E quindi niente, c'è tantissima musica, come dicevo prima, all'interno di questo romanzo. C'è Chopin, ci sono Chopin, Bob Dylan, Neil Young, John Denver, perché Holt è nel Colorado, quindi insomma c'è il riferimento, e c'è anche uno straordinario, sempre straordinario, anch'egli scomparso purtroppo, Leonard Cohen.
Beh, il massimo del massimo. Allora, grazie a Roberto Paravagna. Ricordiamo il libro, di Kent Aruf, Le nostre anime di notte, NN Editore, 178 pagine, 17 euro. Quindi, Alberto, quanto fa?
9 centesimi a pagina. Ricordiamo che l'attività, l'avventura commerciale di questa casa editrice milanese è curata da un mio carissimo amico, da Alberto Ibba, quale faccio i complimenti, e la casa editrice è diretta invece da una donna, devo dire anche lì mi inchino, Eugenia Dubini, veramente bravissimi tutti. In bocca al lupo con Kent Aruf, che vi porti tanta fortuna. Ciao Roberto.
Ciao, ciao, grazie a voi, a presto.
Sat on their park bench like bookends, a newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends. Can you imagine us years from today sharing a port bench quietly? How terribly strange to be 70. Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same.
time it was, and what a time it was, it was. A time of innocence, a time of confidences. Long ago it must be, I have a photograph. Preserve your memories, they're all that's left you.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo raggiunto una cara amica, Anna Giurikovic Dato, che ha scritto un testo, possiamo definirlo esplosivo, La figlia femmina, che è uscito per i Tipi di Fazzi, dopo un esordio altrettanto esplosivo, ma che qualcuno aveva notato in modo meno consistente, grazie naturalmente alla casa editrice di Elido e della sua preziosissima compagna. Il tuo risultato è finalmente arrivato a quello che meriti. Che ne pensi, Anna?
Io sono sorpresa da tutto, diciamo, il risalto che sta avendo La figlia femmina, e posso dirmi contenta. Sto ancora, diciamo, in attesa di vedere quel che succede, dato che è passato appena un mese dall'uscita del romanzo.
Ma vogliamo ricordare l'altro libro, come era stato accolto dalla critica e dal pubblico anche? Ricordiamo il titolo?
Sì, Se mi distraggo perdo, non se ne è parlato molto, in quanto era una raccolta di racconti, e già i racconti in Italia hanno meno, diciamo, diffusione, e poi era una piccola casa editrice, per cui anche a livello di distribuzione diciamo non c'è stato il risalto che ha avuto adesso La figlia femmina, per queste ragioni, credo.
Era La gorilla Sapiens, noi ci conosciamo, sì, da prima naturalmente. Io ho avuto il piacere di veder nascere sia quel libro che questo, anche se questo un po' meno. In quel libro mi ricordo che c'era già un racconto ambientato in una location, in un ambiente di una fontana, se non ricordo male c'era dell'acqua nella trama, e si parlava di nuovo, ovvero sia in anticipo, del rapporto madre-padre, ma soprattutto figlia-padre, che poi è l'esplosione, lo scandalo, che in qualche modo è stata anche questa un po' una carta giocata dall'editore per parlare di incesto tra padre e figlia. Ecco, come mai questo tema che appariva già in quel Se mi distraggo perdo?
Dunque, Se mi distraggo perdo era una raccolta di racconti tutti molto forti su vari temi sensibili, di cui uno è stato appunto l'incesto, e poi c'erano altri temi. Questo tema appunto ricorre nel mio romanzo, che però non direi essere un romanzo sull'incesto, è un romanzo su un rapporto fra una madre e una figlia che ha dei disturbi psicologici dovuti a un trauma infantile che appunto viene raccontato appena. E come mai? Perché io ritengo sia un tema di cui parlare assolutamente.
Brava, brava.
È un tabù, ma non dovrebbe essere.
E li sfatiamo, noi sfatiamo i tabù, siamo un po' dei professionisti di sfasature.
Sì.
Senti, come mai hai aggiunto il nome appunto di tua madre in questo secondo romanzo, mentre nel primo ti firmavi solo Giurikovic?
Sì, dunque io ormai ho aggiunto il nome di mia madre all'anagrafe.
Come è giusto, come è giusto, assolutamente.
Sì, come è giusto, da quando appunto si può, e anche per una questione di semplicità, perché appunto essendo il mio cognome paterno molto complicato, già è stato cambiato l'anagrafe, era DJ Uricovic, adesso c'è soltanto la G, con l'aggiunta di Dato è sicuramente più facile riconoscere. I librai non sanno assolutamente pronunciare il cognome Juricovic, e quindi si rende anche più facile il lavoro, non solo di scrittura, ma anche il mio lavoro ordinario.
Bene, allora Djurković, per chi non lo sapesse pronunciare, gli diamo un manualino per impararlo. Va chiesto in libreria, va comprato in libreria e poi aspettiamo anche voi ascoltatori i vostri commenti, perché Anna ci tornerà a trovare direttamente in studio fra qualche settimana. Grazie ancora, in bocca al lupo per la tournée che ti sta portando in giro per l'Italia per presentazioni. Ci vuoi dare una data per i nostri ascoltatori fuori Roma?
Sì, il 18 sarò a Libricome alle 16.
Quindi a Roma, invece fuori?
Sì, a Roma. E poi sono a Milano al Book Prize il 24.
Perfetto,
alle
20. Quindi per i nostri ascoltatori di Radio Panda, mi raccomando, andate a Milano al Book Prize, poi i luoghi li scoverete sul sito di Book Prize, o li vogliamo già dare? Hai già il luogo dove si svolgerà a Milano?
Non mi ricordo la via, non è via Tortona quest'anno.
Non è via Tortona.
Via con la B, ma si trova sul sito.
Benissimo, grazie ancora. Se mi distraggo perdo appunto il primo titolo, ma il secondo, quello che ti sta dando le soddisfazioni che il primo, ahimè, non ti aveva dato, è La figlia femmina. Quindi sì, per fortuna che è nata femmina. Poi hai anche una sorella, se non ricordo male, Anna.
Ho una sorella, sì.
Quindi due fortune. Alla prossima, ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, come ogni puntata che si rispetti la chiudiamo con Cristiano Draghi, che oggi avrà uno spazio doppio perché tanti argomenti vogliamo affrontare con lui, in particolare una delle prime cose che ormai è diventata, come dire, sassolino che passa da bocca a bocca, rotola rotola, questo momento drammatico che sta vivendo il Sole 24 Ore, in particolare il suo direttore che è stato puntato dalla Guardia di Finanza e indicato come il mandante, un po' il vero amministratore delegato. Tra l'altro la ex amministratrice delegata del gruppo Sole 24 Ore ha detto: sì, è vero, è così, Napoletano è proprio lui il mandante di tutte queste storture, ecco, non si è espressa in altro modo, che sono gli abbonamenti fantasma, questi abbonamenti
allora,
digitali.
Intanto diciamo e ripetiamo una cosa importante: quando qualcuno è indagato, è solo indagato.
Bravo.
Si riceve un avviso di garanzia, quindi di garanzia, e non si fa un processo, non è una condanna, e lo dice la Costituzione, e quindi bisogna difendere questo principio.
Giusto.
Mi ricordo c'è stato un referendum dove tutti difendevano la Costituzione, facciamolo anche qui, però bisogna dire che Confindustria, l'editore, il Sole 24 Ore dovevano essere proprio quelli che sapevano come amministrare un'azienda, un'impresa, e invece hanno fatto un vero disastro. Quindi una tragedia dell'editoria, che fra l'altro vive un momento difficilissimo. Stiamo parlando non solo del quotidiano, ma di intera casa editrice che ha, se non ho capito male, 1200 dipendenti. Quindi veramente una pagina tristissima.
Perché poi c'è anche la scuola Ipsoa, ci sono tutta una serie di collegamenti, insomma, importanti, non è che solamente...
Certo, Confindustria si gioca tutte le sue riserve, qualcosa tipo 50 milioni se dovrà giocare per mantenere il giornale. E questo è tutto questo perché, a quanto pare, secondo le accuse, hanno veramente creato una bolla gonfiata di copie che non esistevano.
Tra l'altro gli abbonamenti virtuali sembrava, insomma, che da quello che si dice non avvenissero in Italia ma in Olanda, una società olandese.
Cioè, c'è un pacchetto intero di società che si occupava di gonfiare le vendite delle, soprattutto delle copie digitali, non entra nella parte tecnica, ma quelle dette copie multiple, insomma.
Che non costa nulla fare, tra l'altro, voglio dire.
Sì, però c'era un giro di soldi lo stesso.
È importante, di milioni di euro,
Sì, esatto. E qualcuno pare se le sia messe in tasca, ma lasciamo tutto alla magistratura, ma intanto diciamo che la credibilità di varie cose, il giornalismo italiano, il Sole 24 Ore stesso, Confindustria, ha subito un durissimo colpo.
Parliamo di montagna, torniamo alle nostre montagne.
Consoliamoci.
Perché ci colleghiamo con Barbara, poi avremo anche ai nostri microfoni Paolo Cognetti, l'autore delle Otto Montagne, ma ci colleghiamo prima con Barbara Mannucci, che è la nostra scrittrice, corrispondente da Torino, dal Piemonte, fiorentina, ma come te fuori Toscana, che lo ha letto per noi. Come stai, Barbara?
Bene, grazie, buongiorno.
Dacci una tua opinione, questo libro di poche pagine, non è molto lungo, 108 pagine, uscito per i tipi di Naudi, sta riscuotendo un successo enorme. Come ti sei trovata di fronte a questa, diciamo, questi livelli di lettura della montagna del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mi viene da giocare?
Ma dunque, io ho trovato molto interessante all'interno proprio della dinamica dei personaggi il confronto di come la montagna viene vissuta attraverso ognuno di loro, cioè da ognuno di loro. Non, di solito nel libro di montagna si trovano più il confronto diretto dell'autore con la natura, aspra. Qui c'è proprio invece più un discorso di relazioni attraverso la montagna. Quindi la sua famiglia mi è rimasto impresso, la madre dice: ognuno di noi ha diverse altezze della montagna che sono elettive. Quella di mia madre era quella dei boschi, degli animali, quella di mio padre delle alte vette, e lui mi ha fatto specie che fosse nella zona intermedia, delle pietraie. Poi all'interno della dinamica del libro spiega anche una cosa molto interessante, non voglio spoilerare, però mi sembra di interessante sottolinearlo. La madre è una donna che ha vissuto per le relazioni, lui dice proprio: non so come ha fatto, ma nella vita mia mamma ha sempre avuto delle ottime relazioni con le persone, e quindi mi fa specie che nel confronto con la montagna abbia scelto la parte della montagna più viva, più piena di alberi, di altre creature, insomma. Mentre il padre, che viveva appunto alla Milano dell'industria, era un chimico, aveva come lezione le alte vette. A un certo punto c'è un bellissimo passo che tra l'altro ho sottolineato, se posso citarlo, perché a un certo punto dice: non riuscivo a capire come mai qualcuno avesse scelto una vita tanto dura. E il padre gli risponde: non lo hanno mica scelto, se uno va a stare in alto è perché in basso non lo lasciano in pace. E chi c'è in basso? È bellissima l'interpretazione del padre, perché parte dal generale e secondo me arriva al particolare, risponde: padroni, eserciti, preti, capi reparto, dipende. E quindi ognuno di loro, secondo me, ha dato alla montagna un proprio significato.
Il tuo significato, Barbara, cosa ti ha lasciato questo libro? Un senso di infinito o di chiusura? Perché a volte le montagne danno anche l'idea di uno spazio chiuso, non dicono che il mare...
un senso di relazione. Un senso di relazione, cioè la montagna comunque è un essere vivo che trasmette qualcosa, esattamente come all'interno del libro quello che ho notato molto è la voglia di trasmettere ciò che ciascun personaggio ha dentro di sé, oltre che quello del protagonista, cioè non c'è un solo messaggio all'interno del libro, così come la montagna non è presentata in un solo modo. Mi è piaciuto molto il senso di relazione del libro.
Cristiano, a te la conclusione.
Vuoi andare in montagna?
Com'è?
Ti è venuto voglia di andarci in montagna?
Ma io generalmente la soddisfo molto tutti i weekend questa voglia, quindi sicuramente ha arricchito la mia esperienza con la montagna. Insomma, vivrò certi paesaggi rivivendoli anche attraverso quello che ho letto.
Cristiano, a te la conclusione di questo intervento, poi ci risentiamo fra pochissimo. Grazie, Barbara.
Prego,
Sue. Per fortuna un libro da leggere, mi pare di capire, è un'esperienza da fare, perché sono buoni e belli quei libri che ti trasmettono qualche cosa di esperienziale, qualche cosa che ti entri dentro e ti faccia venire voglia di fare, insomma. Quindi penso che sia un'ottima cosa, e meno male, dai, che ci siano nuovi scrittori emergenti, è veramente fantastico.
A fra pochissimo, Cristiano.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata volge al termine e, come abbiamo appunto già chiacchierato con Cristiano, continuiamo a parlare di montagna. Cristiano, ti sembra quindi una ragione giusta quella che porterà Paolo Cognetti a chiacchierare di decrescita e quindi di andare a vivere nell'eremo montano domani all'Auditorium di Roma per Libri Come insieme con Franco Arminio? Cosa ne pensi di questa visione di decrescita un po' alla Latouche? Non so se conosci il filosofo Latouche.
Sì, appena. No, ma l'idea della decrescita è un argomento a cui va il giro intorno come la volpe intorno all'uovo, cioè sono sicuro che dentro c'è qualcosa di buono, però devo anche ancora capire bene come arrivarci, perché d'altra parte vediamo che qui, se non cresce il PIL, non si va avanti col più qualcos'altro, il paese va in crisi, insomma. Bisogna sempre, però non possiamo crescere all'infinito, né noi né tutto il resto del mondo. e quindi bisogna ragionare su questo argomento profondamente, però poi la vita privata di ciascuno è una cosa diversa.
Quindi lo sviluppo sostenibile, che poi arriva anche alla scelta eremitica di andare a vivere in montagna, magari proprio in un rifugio in alta quota, può essere coerente anche con avere un collegamento internet, ecco, non è per forza contraddittorio.
No,
ma sentiamo, questo, sentiamo Paolo Cognetti.
Abbiamo
che
raggiunto Paolo Cognetti. Come va, Paolo?
Bene, grazie, buongiorno.
Tu hai spesso scelto, esatto, di andare in montagna per scrivere i tuoi libri, in particolare ne abbiamo già parlato prima quando non eri con noi collegato, questo fantastico libro, tra l'altro anche in classifica, meritatissimo successo anche commerciale, che è Le otto montagne, uscito per i tipi di Einaudi. Dove l'hai scritto in particolare questo libro?
Ma in questo villaggio di Estul dove abito, io abito in una baita isolata, 1900 metri d'altezza, vicino a un villaggio da una decina di abitanti, ecco.
In che regione, scusaci l'ignoranza?
In Valle d'Aosta, nella Val d'Aiasse.
Splendido.
Senti Paolo, questo libro è stato campione di vendite prima ancora di essere pubblicato, veramente una cosa straordinaria, come te lo spieghi?
È successo che verso settembre, ottobre dell'anno scorso la mia agente ha iniziato a mandare questo testo ai suoi contatti, insomma, in giro per il mondo, e in brevissimo tempo c'è stato un grandissimo interesse da tanti editori. Adesso il libro è stato venduto in 31 paesi. Lo stanno traducendo.
Torniamo all'incontro di domani all'Auditorium di Roma, poi ci tornerei a trovare per parlare anche di che cosa significa portare una bandiera italiana montanara, ecco, mentre normalmente siamo visti come paese del sole, del mare e meno delle montagne. Ma torniamo all'appuntamento di domani con Franco Arminio. A Libri Come parlerai di decrescita, ecco, come ti poni di fronte a questo quesito, se appunto collegarsi all'energia elettrica, internet, a tutto il resto, oppure vivere isolati come una volta, tornando indietro nel tempo?
Beh, intanto diciamo che chi la vive ne parla con un po' più di delicatezza, nel senso che per esempio farei attenzione a parlare di eremitaggio. Le Alpi sono un luogo molto molto vicino alle nostre città, tu parti da Torino, da Milano, in un paio d'ore sei in qualunque villaggio alpino. Io sono personalmente nella baita, sono fornito di energia elettrica, acqua, internet, quindi è una condizione di vita molto vicina al bosco, al mondo selvatico, ma che non rifiuta del tutto la nostra società e la nostra vita urbana. Questo ci tengo a dirlo.
Non è Into the Wild è diverso naturalmente.
Ma assolutamente sì.
Tu vivi solo?
Non sono fuori dal mondo, vivo solo e ogni tanto qualcuno mi viene a trovare, diciamo così.
Cristiano, tu sceglieresti una strada magari non di montagna ma a Scano Boa, in quel delta magnifico del Po, isolata per riflettere oppure no?
Sì, allora la questione qua, noi siamo in Polesine, altro che pianura, no? Qui siamo addirittura sotto il livello del mare in buona parte della provincia, però siamo sempre nel Veneto e quindi c'è un'attrazione verso la montagna formidabile. E non so se conoscete l'aneddoto del fatto che un po' di tempo fa, per protestare per il fatto che il Trentino Alto Adige è una regione a statuto speciale, quindi porta via, come dire, risorse in qualche modo ai vicini, beh, la provincia di Rovigo, il Polesine, chiese di essere annessa al Trentino Alto Adige, non con un grande successo, a dire la verità, per qualche piccolo problema logistico.
Era un exclave del Trentino Alto Adige.
Sì, un exclave del Trentino Alto Adige nel delta del Po, ma al di là degli scherzi, che allora fu un'idea dei simpaticissimi Renzo Marangon e Federico Saccardin, che era uno di centrodestra e l'altro di centrosinistra, e quindi fu un modo per protestare, ma la montagna è qualcosa di fantastico. Io però non sono tanto di queste montagne, ma più di quelle toscane, perché come si capisce, si evince, si sa, io sono toscanissimo e amo in particolare i boschi di castagni. I boschi di castagne come quelli della Miata o quelli di Marradi, insomma. No?
Ieri ho scoperto con stupore che in russo castagna si dice castagna, perché stavo a Trastevere, sono entrati dei signori che mi indicavano il marron glacé che era esposto in una pasticceria e alla fine abbiamo guardato sul traduttore automatico, è esattamente nello stesso modo, chissà perché.
Senti, Cristiano, no, ti volevo chiedere, ma tu come te lo spieghi che il Veneto, che è una regione così poi industrializzata, così ricca, con delle montagne straordinarie, come giustamente dicevi te, e poi invece i posti di montagna sono così lasciati a se stessi, invece come varchi il confine e vai in Trentino, veramente trovi la più alta tecnologia, i servizi più moderni, gli alberghi più belli.
Aspetta, distinguiamo, consideriamo che qui già abbiamo Cortina.
Cortina, però Cortina è molto andata giù, anzi direi che non è mai salita
su. La provincia, le due province più povere e più indietro, diciamo, del Veneto sono proprio il Poletine, dove mi trovo, quindi siamo qua vicino sul Delta, sul lungo il Po, e la provincia di Belluno. E perché veramente sono luoghi molto difficili anche da raggiungere, sono piccole località, sono piccoli comuni, ci sono problemi di produttività in effetti, e il problema sarebbe trovare un nuovo equilibrio che non vada alla ricerca delle masse.
Mi permetto di fare un discorso anche un po' polemico e politico. Esistono delle deroghe che il Trentino, Alto Adige e il Sud Tirolo hanno nella realizzazione degli impianti di risalita, che nel Veneto non sono possibili, nel senso che la deroga ai piani paesistici, non voglio entrare troppo nel tecnico, ho fatto l'architetto per tanti anni, però la deroga ai piani paesistici è prevista, mentre appunto in Veneto no.
Ecco, questa forse è una spiegazione, sarà così anche per gli alberghi, perché effettivamente
assolutamente sì. Effettivamente. Sentiamo però Paolo,
anche
Paolo Cognetti,
delle regioni a statuto speciale.
Esatto, Paolo, sei sempre con noi?
Sì.
Nella tua zona com'è la situazione degli impianti di risalita e della lottizzazione, diciamo così, della montagna?
Beh, la Valle d'Aosta è una di quelle regioni a vocazione turistica, insomma, ne ha fatto la propria ricchezza, così come il Trentino Alto Adige. Certo, siamo in anni in cui questo proliferare degli impianti di risalita è messo molto in discussione. Per esempio c'è una valle, l'unica valle valdostana senza impianti, che è la Val Pellin, in questo momento è soggetto di molta attenzione, perché è una valle diversa che sta puntando su un turismo più sostenibile, non incentrato sullo sci di discesa. Io sono molto interessato a questi temi, insomma mi sembra che il turismo centrato sugli impianti e sullo sci sia ormai vecchio, sia un turismo che si immaginava negli anni 20-30, che ha raggiunto il suo apice negli anni 60 e che ora non è più.
Tu sei uno scrittore, tu sei uno scrittore, non so se ti sei mai imbattuto nella storia di Corrado Jex, G-E-X finale, personaggio che ha lasciato una traccia non indifferente in quel di Aosta, non a caso l'aeroporto di Aosta è dedicato proprio a lui. Ebbene, lui parlava, da giovane politico molto ardito anche nel volo, perché era un pilota, di una regione particolarmente corrotta, urlava all'apertura del casinò come una lavatrice di riciclaggio di denaro proveniente dal malaffare, da attività illecite, e quindi vedeva in questa vocazione autonomistica della Val d'Aosta qualcosa di brutto, e morì in un incidente particolare. Tra l'altro lui era un pilota esperto che aveva brevettato un modello di atterraggio, un tipo di atterraggio sul ghiaccio che si chiama in tutto il mondo l'atterraggio Jex, quindi è incredibile a dirsi, in tutto il mondo si atterra sul ghiaccio in questo modo, con i pattini, come ben saprai. Ecco, scriverai magari anche di queste cose, di una montagna non sempre bianca la neve, ma a volte macchiata anche di corruzione?
Ah beh, ci sono tantissimi casi. Io appunto conosco molto bene questa zona. La Valle d'Aosta è la regione d'Italia con il maggior numero di aziende edili in rapporto al numero di abitanti. Un proliferare di lavori pubblici, di lavori sulle strade, di cantieri, eccetera, che è veramente smisurato.
Perché gli abitanti sono pochissimi, insomma, per chi non lo sapesse, insomma, è la più piccola in assoluto.
Allora, Paolo Cognetti, tornerai con noi la settimana prossima, perché dobbiamo chiederti ancora molte cose. Sì, ci salutiamo qui, chiudiamo la puntata, ringraziamo tutti, salutiamo Radio Panda a Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura, da dove trasmettiamo a Roma, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia. Alla settimana prossima.